ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Luciana Fantini cura la regia di questa edizione, Adriano Vitali ci segue invece per la parte tecnica. In apertura parliamo della situazione nello Yemen, un paese disgraziato ormai per come lo conosciamo noi, in guerra da oltre 7 anni, con una situazione umanitaria all'interno del paese disastrosa, un'economia distrutta, centinaia di migliaia di vittime civili provocate dal conflitto, un conflitto alimentato soprattutto dall'esterno con il coinvolgimento di tanti paesi. Il Papa ha ricordato spesso questo paese nelle sue preghiere e nei suoi appelli per la pace e da qualche mese sembra che qualcosa stia cambiando. Adesso è stato appena rinnovato la tregua che è stata siglata tra le parti combattenti per ulteriori 2 mesi, una tregua che è iniziata il 2 aprile, il che non significa che sia finito ovviamente il conflitto. Dato positivo, si sono dimezzate le vittime civili nel periodo coperto dalla tregua. Noi ne parliamo con i nostri ospiti in studio, che sono l'ambasciatore Mario Boffo, che è stato ambasciatore d'Italia nello Yemen tra il 2005 e il 2010, e la nostra collega Fausta Speranza di Vatican News, Radio Vaticana. Ben trovata Fausta, grazie per
un
essere con noi.
Un saluto ai nostri ascoltatori.
E ovviamente benvenuto anche a lei, ambasciatore. Intanto ne parliamo con l'ambasciatore Mario Boffo perché ha scritto di recente un libro che è stato pubblicato da Stampa Alternativa, che si intitola Yemen l'Eterno, un viaggio emozionale nella vita e nella storia. È un libro particolare in questo momento storico, perché è un libro che racconta uno Yemen che forse nessuno di noi ha vissuto o quantomeno ricorda. È lo Yemen dei tempi di pace, un paese florido, un paese culturalmente e intellettualmente vivace, un paese che ha fatto innamorare l'ambasciatore Boffo mentre si trovava lì, è giusto?
Sì. In effetti il libro io poi l'ho scritto dopo essere rientrato dallo Yemen. A parte il gusto, diciamo, letterario di scrivere un libro su una situazione vissuta che mi ha molto attratto, io ho voluto dare basare questa mia impresa su 3 motivazioni principali. Uno, attirare l'attenzione sullo Yemen, non solo, a parte che se ne parlava poco anche in termini di guerra, ma non solo come paese afflitto da una tragedia bellica e così via, ma anche come paese che comunque esisteva ed esisterà anche dopo la guerra, quindi parliamone. La seconda motivazione sarà quella di far capire come e quanto questa regione del mondo ha contribuito alla nascita della civiltà in quelle terre, già a partire dai 1500 anni prima di Cristo. E la terza motivazione è stata far conoscere agli italiani quanto l'Italia è stata importante per lo Yemen e quanto lo Yemen è stato importante per l'Italia in un periodo storico molto importante, che è stato quello successivo alla fine dell'impero ottomano, quando cominciò la gara delle grandi potenze allo stabilimento o alla estensione di protettorati, e invece l'Italia nel 1926, anche in contrasto con gli interessi inglesi nella zona, ricordo che l'Italia era in Eritrea, quindi era di rimpettaia dello Yemen, aveva già rapporti commerciali, eccetera, consolari e così via, e anziché cercare di estendere o di creare un protettorato nello Yemen, stabilì con il paese un trattato di amicizia, buon vicinato e commercio, nel quale si chiariva, si stabiliva specificamente dello Yemen indipendente e sovrano come paese appunto che in quel momento diventò un attore della comunità internazionale.
Ambasciatore, per quanto tempo sono rimasti, diciamo così, importanti e buoni i rapporti reciproci tra l'Italia e lo Yemen? Sono fino a tempi recenti o si termina prima?
Sono stati sempre ottimi, anche se lo si sa poco in Italia. Intanto, diciamo, fino alla guerra, alla seconda guerra mondiale, l'Italia era lì il principale paese di riferimento dello Yemen. L'Italia ha contribuito allo sviluppo sanitario, infatti la prima cosa che fece fu stabilire una missione medica che operava in tutto il paese, diciamo, contribuì alla nascita, diciamo, di un'industria yemenita, gli aerei, le macchine e così via. La guerra naturalmente interruppe un po' questa situazione, ma dopo la guerra fu inviato nel 1952 come ambasciatore, l'ambasciatore Amedeo Guillet, che aveva avuto tutto un passato di eroi di guerra, che era stato ospite dello Yemen quando fu costretto a scappare dall'Eritrea e così via, e rilanciò le relazioni. In quel periodo poi lo Yemen passò da monarchia a repubblica dopo un colpo di Stato, una guerra civile e così via, però subito dopo la guerra civile l'Italia continuò nell'opera di cooperazione con questo paese, con momenti alternati naturalmente, ma fino agli anni Ottanta c'era una grande cooperazione medica, per esempio.
E in effetti anche adesso, durante questo periodo di crisi, comunque la presenza non governativa, la presenza della cooperazione è forte in Yemen.
Allora, intanto l'Italia fu la prima ad attirare l'attenzione della comunità internazionale, questo nel 2008, sulle tensioni che stavano crescendo nel paese. Tanto è vero che sull'iniziativa italiana, che era presidente del G8 nel 2009, si inserì un paragrafo nella dichiarazione dei ministri di Trieste nel giugno 2009 che attirava l'attenzione della comunità internazionale sullo Yemen. Da lì poi nacque l'Associazione Internazionale Friends of Yemen, che seguì molto il dialogo nazionale che nel frattempo era stato instaurato nello Yemen con la partecipazione di tutte le parti, e che doveva mettere rimedio alle prime turbulenze dovute alla cosiddetta primavera yemenita. L'Italia ebbe una grande parte in questo Friends of Yemen, fu incaricata anche di seguire, di presiedere, insomma, riflessioni particolari come quelle su come strutturare le forze di sicurezza, per esempio. Intraprese o continuò importanti i progetti di capacity building, per esempio quello della sorveglianza delle coste, grazie alle partecipazioni anche delle nostre capitanerie di porto in accordo con la Guardia Costiera Yemenita. Abbiamo fatto progetti di collaborazione giuridica, di valorizzazione della missione archeologica italiana che ha operato lì per tanti anni, e organizzammo anche con l'Università di Urbino una specie di workshop al quale parteciparono tutte le parti yemenite coinvolte, compreso Tawakkul Karman, il premio Nobel famoso, e le parti italiane interessate alla relazione con lo Yemen. Tutto questo poi è stato praticamente, non inutile, ma insomma poi la guerra è subentrata e quindi tutto questo è stato messo da parte, almeno per il momento, con la speranza che riprenda.
E io, proprio visto che lei ha evocato in questo excursus, è arrivato alla situazione del conflitto di oggi, voglio proprio chiedere, visto che il suo libro è un viaggio emozionale nello Yemen, quindi ci sono tutti i suoi ricordi dentro. Personalmente, come la fa sentire la situazione attuale dello Yemen, lei che ha vissuto un altro tipo di realtà e che adesso a distanza invece vede una situazione che è effettivamente disastrosa?
Beh, certamente io ho seguito le vicende belliche seppur da lontano, quindi non è sempre facile avere tutte le informazioni nell'ultimo momento, però io ho mantenuto tanti contatti con tanti yemeniti, molti fuoriusciti, alcuni ancora lì, alcuni in Italia e così via, e quindi ho potuto seguire anche con partecipazione emotiva tutto questo. E naturalmente ho potuto anche vedere però che nonostante le distruzioni, nonostante le epidemie di colera, poi c'è stato il Covid, poi la carestia e così via, il popolo yemenita mantiene una grande capacità di reazione. Oggi si direbbe resilienza, ma è una parola che non mi piace, quindi prendiamola come non detta. Ma insomma, per esempio, tante comunità locali hanno istituito punti sanitari dove era stato distrutto l'ospedale, aveva creato scuole informali dove era stata distrutta la scuola e così via. È continuata anche l'attività artistica e l'attività intellettuale, scrittori, pittori.
In un certo senso si cerca di reagire alla situazione di guerra mantenendo...
Assolutamente.
Ambasciatore, la interrompo solo un istante per dare la parola a Fausta Speranza, perché anche Fausta ha seguito spesso le vicende legate allo Yemen e in particolare si ricorda di quelli che sono stati i tanti appelli di Papa Francesco in favore della pace, di una tregua, di un cessate il fuoco. Insomma, di un passo che potesse portare a una normalizzazione della situazione. C'è un passaggio di Papa Francesco, un appello, uno dei tanti, che ha lanciato nel gennaio del 2021 dopo l'Angelus, poi ce n'è stato uno successivo che è andato in onda durante la famosa trasmissione di Fabio Fazio con quella lunga intervista che aveva realizzato al Santo Padre in cui si era parlato di Yemen. Sentiamo questo breve appello perché comunque nella sintesi gli argomenti sono poi quelli che ha rilanciato dopo.
Esprimo dolore e preoccupazione per l'ulteriore inasprimento delle violenze nello Yemen che sta causando numerose vittime innocenti e prego affinché ci si adoperi a trovare soluzioni che permettano il ritorno della pace per quelle martoriate popolazioni. Fratelli e sorelle, pensiamo ai bambini dello Yemen, senza educazione, senza medicine, affamati.
La situazione umanitaria dello Yemen ovviamente ritorna nell'intervista che poi abbiamo citato di quest'anno e che tu, Fausta, hai avuto occasione di seguire e poi di commentare anche con l'amministratore apostolico d'Arabia.
Sì, io un dato di cronaca sono gli appelli anche di questi giorni dell'UNICEF che dice comunque i bambini continuano a morire nello Yemen perché magari ovviamente anche questi conflitti quando si fermano ma restano le mine sul territorio, restano...
Beh, c'è il problema dei bambini soldato anche che comunque poi è rimasto.
Esatto, quindi non è esattamente la pace e quindi ci sono 113 bambini morti dal momento della tregua di aprile. Questo è il dato di cronaca. Per quanto riguarda le parole del Papa, vorrei, come dire, sottolineare che spesso ovviamente il Papa è vicino a tutti i popoli che sono in difficoltà, ma il valore delle sue parole sono per il singolo popolo di cui parla, di cui si ricorda spesso all'Angelus, ma anche per un appello costante che dovremmo davvero cogliere tutti, perché sono anni che il Papa parla di guerra mondiale a pezzi, no? E queste situazioni sono situazioni di instabilità che poi degenerano. Che cosa fa un conflitto locale, una guerra regionale? Di questo stiamo parlando. Anche lo Yemen è partito come combattimenti tra forze ribelli. Nel 2011 è stato deposto il presidente, ha preso il potere il vicepresidente, sembrava una specie di avvicendamento nell'ambito di quelle che chiamavamo le primavere arabe e poi è degenerato in un conflitto, ripeto, locale con i ribelli Houthi e poi è diventato un conflitto regionale. Quindi l'appello del Papa ha un valore per la popolazione, ma anche un valore sempre per ricordarci che questi conflitti, lo Yemen è un po' il simbolo in questi anni dei conflitti dimenticati, no? Questi conflitti sono gravi per tutto ciò che comportano sul territorio e sono anche gravi perché sono pezzi di quel puzzle mondiale dove vediamo che le conflittualità purtroppo si rinnovano, si moltiplicano.
Ambasciatore Boffo, lo Yemen è sempre stato indicato, almeno negli anni recenti, come il campo di battaglia delle grandi potenze, quindi una guerra che si svolge sul territorio yemenita. Come...
The proxy war.
È corretto? No?
Sicuramente c'è una guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran. Però io credo che se l'Arabia Saudita e l'Iran avessero voluto innescare una guerra per procura in Svizzera non sarebbero riusciti a farlo. Cosa voglio dire? È vero questo, c'è un confronto fra le due grosse potenze del Golfo, tradizionalmente rivali anche nella storia e non solo ultimamente, ma il conflitto è stato innescato su questioni irrisolte dello Yemen che hanno talvolta un retaggio storico antico oppure una conformazione anche più recente. Parlo per esempio della differenza tra lo Yemen del nord e lo Yemen del sud, che un tempo erano due paesi diversi, che poi furono unificati anche lì attraverso guerre civili e così via, e che hanno una diversità proprio di identità, perché mentre lo Yemen del nord, l'allora Yemen del nord, era frutto appunto della storia, dell'antichità, quindi aveva si riteneva l'autentico Yemen e così via. Lo Yemen del sud, dopo un paio di secoli di protettorato inglese e poi di influenza sovietica e così via, era un paese molto più secolarizzato. Con l'unificazione ha subito un po' l'imposizione degli interessi e delle logiche del nord e ha sempre mantenuto, seppur soppresso sotto la dittatura di Ali Abd al-Rasale per anni, ha mantenuto questa pulsione di forte autonomia o addirittura di indipendenza. Questa è una. Gli Houthi, che sono, perché gli Houthi si sono ribellati anche prima della guerra, sono ribellati 6 volte al governo yemenita, perché loro si ritengono in maniera anche un po' irrazionale e velleitaria il risultato odierno dell'antichissimo stato yemenita che si formò circa 1000 anni fa, quando i seguaci di questo famoso profeta Zaid, che fu ucciso in una contesa tra sciiti nella Mesopotamia, nell'attuale Iraq, scapparono e crearono lì questo stato zaidita. Anche lì voglio precisare, zaiditi fanno parte della scia, ma come prassi di vita, prassi giudite, sono molto più simili ai sunniti, sono zaiditi il 40% della popolazione yemenita, quindi anche il tema religioso non è autentico, se mai è tirato fuori. Però agganciandoci a questo, l'Iran ha potuto agganciandoci anche a questi
i temi veri di questo conflitto.
Il tema vero è che c'è un revanchismo storico da parte degli Houthi.
Non ci sono interessi economici prevalenti.
Sicuramente ci sono anche interessi. Allora, dovevo parlare 10 anni. Sicuramente c'è l'interesse delle due potenze rivali, quindi Arabia Saudita e Iran, di mantenere il controllo di quelle regioni. È una regione importantissima perché c'è lo stretto di Bab el-Mandeb, che mette in comunicazione il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, e se dovesse essere fuori controllo naturalmente renderebbe anche Suez inutile. Allora, l'Iran ha questa politica egemonica che da anni si esplica in un modo molto preciso, cioè creare in vari paesi, posso citare il Libano, posso citare la Palestina, posso citare l'Iraq, creare teste di ponte politiche di loro obbedienza. E ci hanno provato anche con gli Houthi, afferendo a questa formale partecipazione degli Houthi zaiditi alla scia. Naturalmente l'interesse iraniano sarebbe quello di creare una testa di ponte alla frontiera con l'Arabia Saudita e condizionare il governo yemenita, come si fa in Libano per esempio, in funzione di pressione sui sediti. Però gli Houthi, e lo ha dimostrato anche l'andamento della guerra, per esempio gli iraniani non volevano che gli Houthi innescassero questa guerra. Gli Houthi non sono Hezbollah, cioè non sono puri e semplici emissari obbedienti a Teheran, sono una regione, un gruppo di clan che in omaggio a questa loro sensazione di essere veramente gli eredi dello Stato yemenita tradizionale, hanno un'agenda per tutto il paese. Ora la guerra si è fermata perché gli Houthi e la coalizione internazionale a Marib, che è una regione fondamentale soprattutto per le risorse economiche, ma anche perché è un po' il cuore del regno di Saba, famoso regno antico dello Yemen, non sono riusciti né l'una né l'altra sono riusciti a vincere, e quindi anche per questo motivo adesso è stato avviato questo possibile negoziato, anche per interesse dell'Arabia Saudita, che vuole chiamarsi fuori da questo conflitto inutile che non riesce a risolvere.
Fausta Speranza, se vuoi fare una domanda tu.
Ma veramente vorrei ricordare che questa tregua dovrebbe significare un negoziato vero, ancora non è un negoziato vero, quindi bisogna, come dire, portare le parti a discutere un accordo che sia inclusivo, però, che sia ovviamente, no? Che possa, certo, in qualche modo far veramente aprire un dialogo.
Bisogna vedere quanto questo dialogo sarà possibile poi fondamentalmente tra le potenze che partecipano al conflitto, perché ormai sembra di capire che tutto è manovrato da lì, insomma, quanto gli americani parleranno con gli iraniani, quanto ci si metterà d'accordo all'interno della coalizione, quanto gli interessi economici, sì, di cui parlava lei prima, insomma, rispecchieranno la soddisfazione di tutti quanti.
Allora, molto in sintesi, quasi come un semplice elenco, l'Arabia Saudita ha capito che questa guerra non riesce a portarla avanti e quindi ha indotto il governo internazionalmente riconosciuto a creare questo comitato esecutivo che dovrà negoziare un'uscita politica con gli Houthi. D'altra parte l'Arabia Saudita si è assicurata un interesse importante nella regione di Al-Mahra, vicino alla frontaliera con l'Oman, dove sta creando terminali per l'evacuazione del proprio petrolio, che la rende indipendente dal passaggio per Hormuz. Quindi l'Arabia Saudita da un lato cerca di finire la guerra, da un lato si è assicurata di una cosa. Gli Emirati Arabi Uniti, anche alleati dell'Arabia Saudita, ma anche in corso di guerra, invece hanno fomentato il sud contro il nord, contro la stessa coalizione di appartenenza, perché vogliono acquisire sotto il proprio interesse e la propria influenza i porti del sud, quindi soprattutto Aden e Mukalla, e quindi arricchire questa loro rete talassocratica di basi logistiche militari, l'isola di Socotra per esempio, famosissima, e quindi anche loro hanno guadagnato qualcosa. In tutto questo ci sono le influenze della Turchia, del Qatar, che anche valendosi di partiti interni afferenti ai fratelli musulmani stanno cercando di... C'è i patti di Abramo con cui gli Stati Uniti stanno cercando di creare in funzione antiraniana una coalizione fra Israele e i paesi del Golfo, cosa impensabile qualche tempo fa, e c'è anche il negoziato nucleare con l'Iran, che stava andando anche bene, poi è scoppiata la guerra in Ucraina, quindi tutto sta avvenendo.
Tra l'altro,
e tutto ristagna.
La guerra in Ucraina, che anche quella ha un impatto.
Assolutamente sì. Quindi, tutto sta avvenendo, ma tutto ristagna e ci sono. Quindi bisogna, l'intenzione di finire la guerra c'è da parte di tutti. Non sarà facile, perché bisogna ricomporre,
i tasselli sono
al
tanti,
di sotto di,
certo,
tutto ciò, bisogna ricomporre le questioni yemenite e yemenite.
Anche perché non sempre le proxy war, perché di quello stiamo parlando, no? Delle guerre, diciamo, poi riescono a controllare le forze locali, perché queste guerre gestite dall'esterno poi non sempre riescono a controllare i focolai che poi sono scoppiati nel frattempo.
Certo. Ambasciatore Boffo, abbiamo ancora veramente pochissimi minuti, 2 e mezzo al massimo, per concludere la nostra trasmissione. Io mi sono tenuto la domanda più antipatica per la fine. Lei prima ha parlato degli ottimi rapporti tra l'Italia e lo Yemen. L'Italia è stata anche molto criticata ed è stata additata un po' come paese scandalo per la fornitura di armi in questo conflitto che è in corso da 7 anni. Lei, come ex ambasciatore, come vede questa situazione?
Purtroppo, come vediamo in ogni angolo del mondo, quando c'è una guerra tutti vendono armi. L'Italia, purtroppo o fortunatamente, è uno dei paesi più tecnologicamente avanzati e siamo tra i principali produttori di armi. Certo, questo non è stato bello, però vorrei dire che la partecipazione in armi dell'Italia rispetto al tutto è stata veramente infima, perché eticamente non vuol dire niente, ma comunque è stata anche un po' montata questa cosa. A un certo punto, credo che queste qualche tempo fa, le armi, diciamo, non sono state più mandate. Tutto ciò, nonostante non sia piaciuto né a coloro che amano lo Yemen né agli stessi yemeniti, non inficia minimamente il senso di amicizia tra Yemen e Italia. Questo lo vedo quotidianamente. Cito soltanto che quando i diplomatici yemeniti vengono in Italia a fare corsi e controcorsi, vengono in Italia e si sentono a casa loro.
Ambasciatore Boffo, Mario Boffo, intanto io la ringrazio molto per la sua disponibilità. Ricordo ancora il suo libro, Yemen l'Eterno, un viaggio emozionale nella vita e nella storia di questo paese, un libro sicuramente da leggere per conoscere un altro Yemen rispetto allo Yemen della tragedia umanitaria di cui sentiamo sempre parlare e che comunque sopravvive alla guerra e che speriamo possa nuovamente rifiorire e essere disponibile a farsi conoscere per tutti in un clima di pace. Grazie davvero a Fausta Speranza, collega di Vatican News e Radio Vaticana, per essere stata con noi. Grazie a Luciana Fantini per la regia e Adriano Vitali per la parte tecnica. Tutti voi da Stefano Leszczynski, un saluto.